Shalom a tutti e benvenuti a questa lezione online. Questa sera siamo il 25 di Iyar e siamo il 29 del mese di maggio. Ci stiamo avvicinando verso la fine del conteggio dell'Omer. Ormai Shavuot è alle porte, tra 10 giorni, e ci stiamo preparando per ricevere la Torah. Sappiamo che tutto il periodo dell'Omer è un periodo di preparazione per ricevere la Torah, per questo contiamo i giorni e raffiniamo i nostri attributi giorno dopo giorno per arrivare a Shavuot, a ricevere la Torah. Ogni anno riceviamo di nuovo la Torah. Questa sera ho deciso di parlare di un argomento inerente alla festa di Shavuot, poiché il ricevimento della Torah e l'evento storico della promulgazione della Bibbia sulla montagna di Sinai è talmente importante che parleremo per 2 settimane di questo argomento, sia questa sera e sia la settimana prossima. Il Talmud racconta quando Hashem è venuto a dare la Torah sulla montagna di Sinai, ha preso la montagna di Sinai e l'ha messa sopra la testa di Israele e gli ebrei si trovavano sotto la montagna. Come c'è scritto nella Torah, che Israele si trovarono betachtit har, che letteralmente vuol dire sotto la montagna. Viene commentato che tachtit vuol dire sui piedi della montagna, ma proprio letteralmente tachtit vuol dire sotto la montagna. Come mai i Bene Israele si trovavano sotto la montagna? Dice il Talmud, Kafa alehem har kegigit. Hashem ha messo la montagna sopra di loro come una botte. Ha detto ai Bene Israele, o voi accetterete la Torah, oppure qui sarà la vostra tomba, morirete. Vuol dire non vi do molta scelta, o accettate o morirete. Ci sono molte domande, come mai Hashem ha fatto una cosa del genere, una forzatura, non bisogna obbligare le persone a accettare la Torah. Dice il Talmud, una delle ragioni di questo concetto, Mikan Modara Vale Oraita, dice il Talmud, nel Trattato di Shabbat, pagina 88, dove si parla di tutto l'argomento legato a Matan Torah. Allora, tutto questo argomento, tutti i dettagli della promulgazione, del ricevimento, dei 10 comandamenti, vengono ampiamente spiegati nel Trattato di Shabbat, pagina 88 in poi. Dice il Talmud che Bene Israele avranno una risposta quando loro non osserveranno la Torah come si deve. Allora loro potranno rispondere e dire e difendersi dicendo siamo stati obbligati, non eravamo scelta. E perciò Hashem ha fatto in modo di dare una possibilità ai Bene Israele di potersi salvare. Chiede il Tosfot una domanda. Ma se i Bene Israele hanno detto già Nase v'nishma faremo e ascolteremo, allora loro l'hanno già accettata di loro volontà, cosa cambia il fatto che Dio li ha obbligati quando loro l'avevano già accettata prima? E così chiede Tosfot questa domanda nel Trattato di Shabbat. In realtà noi sappiamo che ci sono 2 interpretazioni. Se i versi che sono scritti alla fine della Parashat di Mishpatim, quando i Bnei Israele prima dicono Nase, poi dicono di nuovo Nase v'nishma, se questi versi si riferiscono a prima di Matan Torah o si riferiscono a dopo Matan Torah. Qualsiasi versione sia, se questi versi sono stati detti dai Bene Israele prima di Matan Torah, sorge la domanda, i Bene Israele hanno già detto Nase v'nishma, hanno già accettato la Torah di loro volontà. Cosa cambia il fatto che dopo vengono obbligati con la montagna sopra se loro l'hanno già accettata? Ebbene, in questa lezione parleremo proprio di questo argomento, parleremo della conversione di Bene Israel che è successa sulla montagna di Sinai, parleremo della conversione in generale e parleremo dei 10 comandamenti e risponderemo a questa domanda. In sintesi, la risposta che verrà comprensibile dopo che noi avremo approfondito questo tema, noi capiremo che il fatto che Bene Israel abbiano dato Nasi e Nishma, anche se fosse stato prima di Matan Torah, secondo quelle opinioni che dicono che quei versi parlano di prima di Matan Torah, ancora questa accettazione che il popolo ha preso su di sé di ricevere la Torah, ancora non è considerata un'accettazione e la loro conversione non era ancora avvenuta fino ai 10 comandamenti, fino a Matan Torah, come vedremo dopo. Il Talmud dice, vediamo di capire l'argomento dall'inizio, che Bene Israel, quando loro arrivano sulla montagna di Sinai, loro diventano ebrei. In quel momento nasce veramente il concetto di popolo ebraico. Anche se il primo ebreo della storia è Abramo, Abramo Avino, il primo patriarca, in realtà lui era il primo ebreo come individuo singolo. Ma il concetto di popolo nasce con l'uscita dell'Egitto e in particolare sulla montagna di Sinai. Come dice Hashem, quando promette l'uscita dell'Egitto al popolo, tramite Moshe Rabbeinu, dice: Veozeti vi farò uscire, Veizalti vi salverò, Vegalti vi redimerò, e sono le tre famose promesse. E poi c'è la quarta, velekachti etchem lileam. La quarta espressione, che corrisponde al quarto bicchiere di vino che beviamo la sera di Pesach, dice: vi prenderò come popolo, ovvero vi prenderò come mio popolo, e questo avviene sulla montagna di Sinai, quando Dio ci prende come popolo e ci sceglie come popolo. E per questo noi la sera di Pesach beviamo quattro bicchieri che corrispondono a queste quattro espressioni. E cosa dice la quarta espressione? Vi prenderò come popolo. Fino adesso non avevate ancora la concezione di popolo, ma quando io vi prendo sulla montagna di Sinai, in quel momento voi diventate un popolo. Vuol dire che prima c'era il concetto di ebreo, Avraham Avinu, Avraham Ha'evri, ma non c'era ancora Israel, non c'era Am Israel. Questo concetto viene rinnovato, è un chidush, una novità di Matan Torah. Dice il Talmud, il trattato di Kritut, pagina 9, Bene Israel, il popolo ebraico, sono diventati ebrei sulla montagna di Sinai, dopo che loro avevano fatto la Brit Milah, dopo che avevano fatto la Tvilah, e dopo che avevano fatto i sacrifici, il sacrificio del convertito. Sappiamo che c'è un'offerta, un sacrificio che deve portare colui che si converte. Questo quando c'era Beit HaMikdash. Oggi non c'è il Beit HaMikdash, colui che si converte non porta il sacrificio. Risparmia un bel po' di quattrini, perché un animale, una bella mucca non costa poco. Però attenzione, dice il Talmud, quando arriverà il Beit HaMikdash, verrà ricostruito il santuario, tutti quelli che si sono convertiti durante la storia dovranno portare allora il sacrificio della conversione che loro non hanno portato prima. Il Talmud porta giù le prove dai versi da dove impariamo che ci vogliono queste tre condizioni. Allora, la Milà lo porta giù dal fatto, c'è scritto che il popolo ha fatto la Milà, poi i sacrifici, c'è scritto che loro hanno fatto i sacrifici prima di Matan Torah, e poi c'è scritto che il popolo ha fatto la Tvilah, come è scritto nel verso Esodo 8, scusatemi, Esodo 24:8, c'è scritto: Vaikach Moshe Tadam, ha preso Moshe il sangue, la Vaizrokalam e l'ha buttato sul popolo, e spiega il Talmud che buttare, quando si dice scritto Hazaa, vuol dire Tvilah, vuol dire immersione nell'acqua. Perché il concetto di buttare il sangue, il concetto di buttare il liquido, questo rappresenta il concetto di fare tefilà. Da quando c'è Talmud che Bnei Israel hanno fatto la tefilà, hanno fatto la milà e hanno fatto il sacrificio, e da qui noi impariamo che ogni volta che qualcuno vorrà riconvertirsi dovrà seguire questa prassi di fare questi tre concetti. Bene, troviamo a proposito, il Talmud dice che Matan Torah sicuramente è successo di Shabbat. Tutti concordano sul fatto che i 10 comandamenti sono stati detti di Shabbat. Troviamo nel Talmud una divergenza di opinioni nei Tanaiti se il sacrificio e la Milà sono stati anche fatti di Shabbat o sono stati fatti prima di Shabbat. E troviamo un'opinione, la Biosi Barabbi Yehuda, che dice che queste tre cose, la Milà, la Tvilà, l'immersione nel bagno rituale e il sacrificio, sono state fatte lo stesso giorno di Matan Torah, ovvero anche di Shabbat. A questo punto bisogna capire come è possibile fare queste tre cose di Shabbat. Noi sappiamo che se di Shabbat è stata data la Torah, di Shabbat non si può fare la Milà o la Tvilà, poiché quando una persona fa la Milà di Shabbat, lui aggiusta il suo corpo. È vero che una persona che è nata di Shabbat può fare e deve fare la Milà di Shabbat, ma uno che vuole convertirsi non può fare la Milà di Shabbat, perché la Milà è un qualcosa che aggiusta, che completa, che permette, che mette in condizione una persona di diventare ebreo. E siccome non si può aggiustare una cosa di Shabbat, per cui com'è possibile che Rabbi Yossi Barabbi Yehuda, figlio di Rabbi Yehuda, dice che la Milà è stata fatta il giorno di Matan Torah, ovvero il giorno di Shabbat? Troviamo delle spiegazioni nei poskim. Il divieto di fare l'attività di Shabbat, dicono i poskim, che solamente è un problema di divieto dei Rabbanan, un divieto dei rabbini. Perché? Perché non si può fare una tefilà di Shabbat? Perché non si può aggiustare una persona di Shabbat e fare la tefilà mette la persona, diventa la persona aggiustata. Oppure, secondo l'altra spiegazione, perché la tefilà va fatta davanti a un bedin. E comunque di Shabbat non si può fare un bedin. Allora, o perché non si può aggiustare, o perché non si può fare un bedin di Shabbat, allora non si può fare la tefilà di Shabbat. E come può dire Rabbi Yossi Bar Rabbi Yehuda che hanno fatto la tefilà il giorno dei 10 comandamenti, e sappiamo che il giorno dei 10 comandamenti era di Shabbat, e di Shabbat non si può aggiustare, oppure non si può fare un bedin? Allora, quelli vogliono dire che questo, siccome è un divieto dei rabbini, non è così grave, allora per questo l'hanno fatto anche di Shabbat. Ma è difficile pensare che una cosa così importante, la conversione di tutto il popolo ebraico e la formazione del popolo ebraico come popolo, possa succedere in un giorno come Shabbat, possa succedere in un momento in cui è un po' problematico perché è divietato dai rabbini, ma comunque non è vietato nemmeno la Torah. È strano pensare che la conversione di tutto il popolo e la tefilà, l'immersione nell'acqua, avvenga in un momento vietato, in un momento che non è al 100%. Per questa ragione, per capire questo, dobbiamo capire cos'è il significato della conversione e cosa sono le condizioni che una persona deve superare per convertirsi, per diventare ebreo. Dice Talmud, ci vogliono tre condizioni per diventare ebreo: circoncisione, immersione nell'acqua e sacrificio. Si chiede una domanda su questo Talmud: come mai non c'è scritto Kabbalat Mitzvot, la citazione della Mitzvot, ovvero la base del diventare ebreo è accettare su di sé tutte le Mitzvot? Come dice la Halakha, se uno non accetta le mitzvot davanti a un beddin, davanti a tre persone, lui non è ebreo, non ha fatto niente. Può immergersi nel bagno rituale, può fare la milà, ma se non ha fatto, accettato su di sé le mitzvot, questa è la base di tutto. Allora, come mai il Talmud non dice che le condizioni per diventare ebreo sono quattro? Perché dice solo tre? Bisognava dire accettare le mitzvot, circoncisione, immersione nell'acqua e sacrificio. La spiegazione di questo fatto è che accettare le mitzvot non è solamente una condizione che porta l'uomo a diventare ebreo, ma questo è proprio quello che lo fa diventare ebreo. In ogni cosa noi troviamo il concetto base che fa tutto e poi ci sono delle condizioni in più. Quando si parla di Kabbalat e Mitzvot, accettare le Mitzvot, non è una condizione nel diventare ebreo. Questo è quello che lo fa diventare ebreo. Poi deve fare la Milà, la circoncisione, l'immersione. Queste sono cose, condizioni che vengono dopo. Sono delle condizioni. Ma accettare le Mitzvot, senza di questo non puoi diventare ebreo. Ad esempio, una persona che vuole diventare americano deve accettare su di sé delle regole, ti fanno dei giuramenti, ti dicono di giurare fedeltà, ti dicono... Ebbene, in questi giuramenti ti dicono questo è quello che ti fa diventare americano. Devi giurare fedeltà, non devi appartenere a nessun partito comunista, devi essere molto democrazia, chiamiamola questa democrazia, che obbliga le persone a fare delle scelte. Comunque, loro dicono che quelle cose lì lo fa diventare la persona americana. Nella Torah troviamo invece che Kabbalat Mitzvot, accettare le Mitzvot, è distinto dalle condizioni che vengono dopo. Potremmo fare una differenza se vogliamo, che Kabbalat Mitzvot non è una cosa che una condizione, ma essere ebreo vuol dire vivere da ebreo. L'essere ebreo non è solamente una religione. La religione ebraica non è una religione, è un modo di vivere. A differenza di altre religioni, l'ebraismo ti dice come devi mangiare, come devi bere, come devi dormire, come devi lavorare, come devi camminare, non puoi camminare con il mento in su, più di 2 metri, non puoi fare questo, non puoi fare quello. Essere ebreo è un modo di vivere. Nelle altre religioni, manifesti la religione quando vai nel luogo di culto, vai in chiesa, lì senti la messa, allora lì sei cristiano, lì manifesti la religione. La religione ebraica è un modo di vivere in ogni istante, 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana. Se uno non accetta le mitzvot, non è solamente una condizione, proprio non inizia il concetto di essere ebreo. Per questa ragione dice il Talmud, ci sono 3 condizioni per diventare ebreo, perché il fatto di accettare di vivere da ebreo non è neanche una condizione. Senza di questo non inizia il concetto di essere ebreo. Per questa ragione la prassi della conversione è prima di studiare le regole ebraiche, di conoscerle bene nei minimi dettagli, perché chi non le conosce non può neanche dire che le vuole applicare se non sa cosa sono. Poi le deve applicare, le deve accettare su di sé e poi solo dopo fa la milà, la circoncisione, solo dopo farà l'immersione nel mikve e poi se ci fosse stato il santuario avrebbe fatto anche il sacrificio, se non lo farà in futuro. Ci sono delle persone che pensano che la milà, uno fa la milà, la circoncisione, poi dopo si porta avanti con la sua conversione. Ed è questo un errore, perché mentre la circoncisione è un dettaglio, è una condizione che lo porta dentro, ma non è quello che lo fa diventare ebreo, il vero Giur si basa solamente sull'accettazione delle mitzvot, ovvero sullo studio e sull'applicazione, sul vivere da ebreo. Se una persona va a fare la Milà quando non ha ancora imparato bene le mitzvot, quando lui non ha ancora accettato su di sé tutte le mitzvot, non ha molto senso. Come una persona che non ha messo ancora i muri di un palazzo e vuole già mettere le porte. La Milà è come una porta, come una rifinitura, ma ci vuole la base, e la base è vivere da ebreo, è accettare le mitzvot. Ecco perché la prassi è prima si accettano le mitzvot, che lì sono le fondamenta dell'essere ebreo, e solo dopo ci sono le tre condizioni della Milà, dell'Atvilà, eccetera, perché quelli sono concetti secondari, sono delle condizioni, ma non sono un concetto essenziale di essere ebreo. Adesso vedremo di capire la differenza tra la conversione che hanno fatto gli ebrei a Matan Torah, che era molto diversa da quella che viene fatta dopo Matan Torah, poiché dopo Matan Torah prima c'è la base, l'accettazione delle mitzvot, ovvero l'applicazione delle regole, vivere ad ebreo, e poi viene la Milà, poi viene la Tvirà e viene tutto il resto. Ma prima di Matan Torah, quando Bnei Israele hanno fatto la Milà, la circoncisione, che sia lo stesso giorno, che sia i giorni prima, secondo le due opinioni che abbiamo citato prima, comunque, in quella situazione, in quel contesto, la circoncisione che hanno fatto gli ebrei non ha avuto lo stesso effetto della circoncisione che hanno fatto dopo, che si fa dopo Matan Torah. Perché mentre dopo Matan Torah uno ha già accettato le mitzvot, e c'è già la base dell'essere ebreo, ma anche solamente la condizione della circoncisione, uno la fa circoncisione e diventa ebreo. Ma prima di Matan Torah la circoncisione è stata fatta in un momento nella quale uno non ha ancora accettato le mitzvot, perché in quella fase lì, quando hanno ricevuto la Torah sulla montagna di Sinai, non sapevano ancora bene le mitzvot, perché non c'erano ancora 10 comandamenti. La circoncisione in quel momento lì, in quel contesto, non aveva un effetto come la circoncisione oggigiorno, che è quella che completa, che è la ciliegia sopra la torta. Come vedremo tra poco questo concetto spiegato meglio. Questo ci può già spiegare l'opinione di Rabbi Yossi Bar Yehuda, che dice che l'immersione nell'acqua, la tvilà che hanno fatto gli ebrei, quell'anno lì, era stata fatta di Shabbat. Abbiamo detto che di Shabbat non si può fare, completare, aggiustare, non si può fare un bedin. È vero che è vietato di Rabbanan, secondo i rabbini, ma comunque com'è possibile che hanno fatto tutto il popolo ebraico una conversione che non è perfetta? In base a quello che stiamo spiegando adesso si capisce benissimo. La conversione che si farebbe oggi, che è quella che completa, che fa il Giur, sicuramente non si può fare di Shabbat, perché c'è già l'accettazione delle mitzvot, Kabbalat mitzvot. Ma quelle che hanno fatto allora, che era prima di accettare le mitzvot, non era una conversione completa, non c'era neanche la base, non c'era niente. Era una Milà, era una Tvilà, un'immersione nell'acqua, che non ha niente a che vedere con la Milà e la Tvilà, l'immersione che uno fa oggi dopo Kabbalat mitzvot. Una immersione nell'acqua fatta in un contesto del genere non è problematica farla di Shabbat, perché non ha fatto nessuna trasformazione, non ha cambiato l'identità della persona. Perché, come abbiamo appena spiegato, l'immersione nell'acqua, che è solo una condizione nella conversione, può avere un effetto, può avere un valore solo se c'è Kabbalat mitzvot. Se non c'è Kabbalat mitzvot, non c'è niente. Non inizia neanche il concetto di Giur, per cui farlo di Shabbat in quel contesto lì non è un problema. Allora mi chiedono qui sulla chat una domanda intelligente. Ste chiede: c'era l'obbligo di rispettare lo Shabbat? Potrei rispondere dicendo che i 10 comandamenti non sono ancora stati dati. Il quarto comandamento di osservare lo Shabbat non era ancora stato dato. Però voi sicuramente mi contraddirete e contrapperete dicendo che Bnei Israele avevano già ricevuto la mitzvah dello Shabbat prima, quando c'era la manna, nella parasha di Bishalach. Sappiamo che quello era il fidanzamento, era l'anello di fidanzamento prima del matrimonio. E allora come mai Bnei Israele, se dovevano già osservare lo Shabbat, hanno potuto fare l'attività di Shabbat? La risposta è molto semplice. la tefillah fatta di Shabbat è problematica, abbiamo detto, per due ragioni: o perché aggiusta qualcosa, e se è fatta prima di, quando è stata fatta in quel momento lì, in quell'anno lì, quando sono usciti dall'Egitto, quando non avevano ancora ricevuto la Torah, quando non avevano ancora accettato le mitzvot, quella tefillah non aveva valore, non ha aggiustato niente, per cui non è un problema farla di Shabbat, quella milah. Se noi invece vogliamo interpretare che il problema di fare la tefillah di Shabbat è una questione di bedin, come vi ho detto prima, che non si può fare un bedin di Shabbat, ebbene, solamente dopo Matan Torah ci vuole un bedin, perché lì diventa un ebreo. Ma prima di Matan Torah, quando uno fa un'immersione di Shabbat e non diventa ancora in quel momento ebreo facendo questa immersione, questa immersione non ha nessun tipo di forza di bedin, non richiede un bedin, o comunque non è come fare una legge, come stabilire una regola, perché un bedin deve stabilire questo è diventato ebreo, eccetera. In quel caso lì non stabiliscono niente e non ha nessun, diciamo, effetto concreto, per cui non è un problema fare questo tipo di bedin di Shabbat, per cui loro non hanno trasgredito il Shabbat, neanche l'idea banana, perché non c'è stata né un'aggiustazione del cuore della persona, né un vero bedin. Abbiamo detto prima che ci sono diversi versetti nel parashat di Mishpatim in fondo che parlano di Matan Torah. E lì c'è scritto che gli ebrei hanno detto Nasse, accetteremo, poi c'è scritto che loro hanno detto Nasse Venishma. Abbiamo due opinioni su questi versetti. C'è chi dice che questi versi si riferiscono a prima di Matan Torah, e c'è chi dice che si riferiscono a dopo Matan Torah. Quelli che dicono che si riferiscono a dopo Matan Torah dicono Matan Torah è già avvenuto nella parasha di Yitro, una parasha precedente. Dopo Yitro c'è Mishpatim, alla fine di Mishpatim troviamo questi versi. Uno potrebbe pensare, siccome la Torah li mette qui, probabilmente sono successi qui. Noi sappiamo che però la Torah non è scritta in ordine cronologico, per cui noi potremmo intendere e pensare che questi versi possono riferirsi a prima di Matan Torah. Abbiamo, in ognuna delle due versioni, abbiamo un pro e contro. Il pro è che questi versi sono stati detti prima di Matan Torah è un vantaggio, perché Bnei Israel prima di Matan Torah devono dire Nasse Venishma. Se non lo dicono dopo Matan Torah, accetteremo, allora che senso, che valore ha il fatto che loro hanno detto accettiamo le mitzvot, accettiamo la Torah? Un attimo. Questo ha un valore solamente se viene detto prima che Dio ci dà la Torah e ci chiede, volete la Torah? Noi diciamo sì, la facciamo e poi la ascoltiamo. Allora ha un valore. Se no non ha nessun tipo di valore, per cui sarebbe più senso dire che Nasse Venishma è stato detto prima di Matan Torah, come risaputo il Midrash, che Dio è andato da tutti i popoli, ha chiesto volete prendere la Torah, hanno detto cosa c'è scritto, non rubare, no, noi non possiamo non rubare, gli altri hanno detto cosa c'è scritto, non uccidere, no, noi non possiamo non uccidere, e così via. È andato dagli ebrei, volete la Torah, hanno detto Nasse Venishma, faremo e ascolteremo. Vuol dire che questo verso è comunemente diffuso e interpretato come se è stato detto prima di Matan Torah. Ebbene, se è stato detto prima di Matan Torah, noi potremmo dire, a questo punto gli ebrei hanno prima accettato le mitzvot, e poi hanno ricevuto la Torah, e poi hanno fatto la conversione, hanno fatto la milà, la circoncisione, l'immersione, eccetera, per cui hanno seguito una prassi normalissima di ogni conversione, prima accetti le mitzvot, e poi dopo fai le tre condizioni, che oggi sono solamente due. In realtà non è così. Perché? Perché in quel momento, innanzitutto gli ebrei non avevano tutte le mitzvot. Avevano le sette mitzvot di Bnei Noach, avevano le mitzvot di Shabbat che è stata data, avevano altre mitzvot, ma non c'erano tutte le mitzvot. È vero che Abramo osservava tutte le mitzvot, e così suo figlio Isacco, Jacob, eccetera, ma in realtà Hashem non aveva ancora dato le mitzvot e loro non potevano accettare tutte le mitzvot. Quando si erano fermati prima di Matan Torah a Marah, lì Hashem gli aveva dato alcune mitzvot, però ancora erano solo alcune. Ma il vero problema non è questo. C'è scritto nella Halakha, quando uno accetta le mitzvot su di sé, bisogna insegnargli alcune delle mitzvot difficili, quelli che hanno la pena di morte. E prima, quando lui, prima di andare dentro il mikveh per immergersi, e poi di nuovo quando lui si trova immerso nel mikveh, allora si chiede a lui di nuovo: lo sai che le mitzvot non sono facili, se trasgredisci lo Shabbat sei punibile di morte, lo sai che se ti inchini davanti a un idolo sei colpevole di morte, eccetera eccetera. Bisogna insegnargli alcune delle mitzvot severe e anche la punizione di quelle mitzvot, in modo che uno sappi quanto è difficile essere ebreo. Ebbene, fin quando gli ebrei non hanno ricevuto la Torah sulla montagna di Sinai e non hanno sentito la Torah della Hashem, della sua bocca direttamente, mi piagura come è scritto, non era possibile che ci fosse un'accettazione delle mitzvot vera e completa. Perché? Fin quando una persona non sa le mitzvot severe, fin quando una persona non sa la punizione delle mitzvot, lui ancora non è in grado di accettare le mitzvot. Perché accettare non vuol dire accetto le mitzvot e accetto di metterti fili, no. Il vero concetto di accettare le mitzvot vuol dire accettare le mitzvot severe, quelle difficili, le loro punizioni. Questa è la cosa più importante. Perché? Perché se uno non conosce la severità, la parte difficile delle mitzvot, quanto è pericoloso, quanto è difficile essere ebreo e trasgredire Shabbat è una colpevole di morte. Ovviamente ci vogliono testimoni, ovviamente che devono ammonirlo prima, non è, sappiamo che un Beddin che uccideva, un tribunale, un sinedrio che uccideva una persona ogni 70 anni era considerato un sinedrio sanguinante, sanguigno. Comunque, non è questo quello che conta, è che Bene Israel accettano le mitzvot prima di Matan Torah, dicono Nasi Venishma. Ma in realtà questo Nasi Venishma non ha un valore reale per essere considerato un'accettazione delle mitzvot severe, la loro punizione, perché non hanno sentito da Hashem ancora, non c'è ancora la pena di morte. Solo quando arriva Matan Torah e Hashem gli dice tutte le mitzvot, quelle severe, la punizione, la pena di morte, in quel momento Bene Israel possono avere una vera accettazione delle mitzvot, Kabbalat e mitzvot, con la loro parte severa, la loro parte difficile. Allora uno diventa ebreo. Quando uno sa che è difficile essere ebreo, che è faticoso, che è pericoloso, è un pericolo essere ebreo. Che cosa fa fare? Trasgredisce lo Shabbat e si è colpevole di morte. E allora dice la Torah, quando tu accetti le mitzvot e le chamurot in particolare, quelle severe e in particolare le loro punizioni, solo allora puoi diventare ebreo. Solo allora diventi ebreo e poi dopo devi fare la milà, bene, fai la milà, devi fare la tzvilà. Sono dettagli questi, diventano. Oggi parlavo con una persona del significato della milà nella conversione. Cercavo di spiegargli che la circoncisione non è un passaggio, un qualcosa che uno deve sbarazzarsene per togliersi, diciamo, un problema in meno e avvicinarsi alla conversione, no. La circoncisione è proprio una fase concreta nella conversione. Ecco perché quando si fa la circoncisione ci vuole un beddin, ci vogliono tre persone che loro appurano, testimoniano, dicono questo ha fatto la circoncisione per diventare ebreo. Si fa la brachà, quando si circoncide un ger, si fa la brachà, la muleta gerim, per circoncidere un ger, per farlo diventare ebreo. La cosa più importante che bisogna capire è che la circoncisione non è una cosa che va fatta quanto prima per avere un problema in meno, va fatta solo dopo che una persona ha imparato le halachot, ha imparato le regole, vive da ebreo, osserva Shabbat, osserva la Kesha Vadura, e poi arriva la Milah, un dettaglio. Per molti sembrerebbe la Milah come quello che fa diventare ebreo. La Tfilah è un'altra cosa, invece sono solo cose secondarie. Sono cose secondarie, ma essenziali, ma solo dopo che uno vive da ebreo. Fare la circoncisione, prima che uno osserva bene le mitzvot, osservi bene Shabbat, le feste, le kasherut, eccetera, tutto quanto, non ha molto senso. Ed è per questa ragione che quando Ben Israele hanno fatto la Milah, hanno fatto la Tvilah, prima di accettare le mitzvot, le punizioni delle mitzvot, che sono quello che conta nell'accettazione delle mitzvot, sono le punizioni da parte difficile, la loro circoncisione non aveva un grande valore, un grande effetto. Non li ha fatti diventare ebrei neanche, era solamente perché? Perché mancava la base, mancava Matan Torah, mancavano 10 comandamenti, che Hashem ha detto loro, io sono Hashem, il vostro Dio, non avete altri dei, se avete altri dei voi sarete colpevoli di morte. Quando ben Israele hanno sentito queste parole e hanno accettato questi comandamenti, in quel momento hanno accettato le mitzvot, in quel momento sono diventati ebrei. In quell'anno lì sono stati invertiti gli ordini di priorità. La Milah è stata fatta prima e non ha avuto una trasformazione, non ha avuto una conclusione che dovrebbe avere la Milah come dopo Matan Torah, ovvero quando uno fa la Milah dopo Matan Torah, in quel momento lui diventa ebreo. Inizia quasi la sua ebraicità. Poi va a Tvilah, completamente ebreo. Lì hanno fatto la Milah, la Tvilah, l'immersione, ancora mancava la base, mancava tutto. Mi chiedono qua sulla chat se esistono dei casi in cui si deve, si può fare la Tvilah di Shabbat. Allora, che si può fare il Tvilah di Shabbat, si può fare ogni Shabbat. Infatti i Hasidim non pregano mai prima di aver fatto la Tvilah, specialmente Shabbat mattina. Sia venerdì fanno la Tvilah, sia Shabbat non pregano mai. Sappiamo che i Hasidim fanno molta attenzione alla spiritualità, alla Tvilah, eccetera. Il Kohen Gadol faceva la Tvilah anche il giorno di Kippur, che è vietato di chi può lavarsi le mani, figuriamoci, fare il bagno. Ebbene, lui faceva non solo una volta, ma ben 5 volte, cambiava i suoi vestiti, faceva 5 immersioni. Ogni volta che cambiava gli abiti, probabilmente tipo 8 immersioni, 8, non 8 immersioni, 8 volte andava in mikve, perché lui doveva cambiare gli abiti da bianco a abiti in oro in bianco, per cui lui faceva l'immersione di Shabbat e faceva l'immersione anche il giorno di Kippur, che è vietato. Ci sono diverse regole, comunque andare in mikve di Shabbat non è un problema. Potrebbe l'unico problema è forse asciugare i capelli, se uno li strizza forte con l'asciugamano, ma se uno anche ha i capelli corti oppure appoggia l'asciugamano sui capelli, non c'è problema di schietare, di strizzare. A parte quello non c'è nessun tipo di problema di Shabbat, invece di Kippur è un problematico. Mentre andare in mikve di Shabbat per fare il ghiur, quello sì è un problema, perché lui aggiusta se stesso, completa la conversione, cosa che non va bene, non si può aggiustare una persona di Shabbat. In base a quello che abbiamo detto fino adesso, possiamo anche capire le altre opinioni che dicono che i versetti citati prima, alla fine della parasha di Mishpatim, che dicono che Bene Israele hanno accettato la Torah, hanno detto Nase, Venishma, eccetera, eccetera. Ebbene, questi versi dicono alcune opinioni che si riferiscono a dopo Matan Torah. È strano che gli ebrei dicono dopo Matan Torah, Naseh v'nishma. Accetteremo, faremo e ascolteremo. Uno deve accettare le mitzvot e dire accetteremo prima di Matan Torah. Che senso fa che loro dicono accetteremo e faremo dopo? Ma secondo quello che abbiamo spiegato fino adesso è comprensibile. Se i Bnei Israel accettano le mitzvot prima di Matan Torah, in quella conversione del popolo ebraico, quella citazione, quel dire Naseh v'nishma non avrebbe avuto molto valore. Perché che senso ha dire accetto qualcosa che non so che cos'è, che non so quanto è grave, che non so la punizione. Invece, prima di Matan Torah, non c'è questo tipo di accettazione. Invece dopo Matan Torah, quando gli ebrei accettano le mitzvot dopo, che sanno quali sono le mitzvot severe e sanno la punizione sulle mitzvot, solo allora, quando loro osservano le mitzvot, accettano le mitzvot su di loro, solo allora l'accettazione è una accettazione completa. Per questa ragione diverse opinioni dicono che questi versi non possono riferirsi a prima, perché accettare prima, in quell'anno lì, quando non sapevano cos'erano le mitzvot, la gravità delle mitzvot, la punizione sulle mitzvot, non è un'accettazione, non ha nessun valore. Solo quando Bnei Israel si sono trovati sulla montagna di Sinai, quando hanno sentito i 10 comandamenti, quando Hashem ha detto non avere altri dei, io sono il tuo Dio, se tu fai idolatria sei colpevole di morte, in quel momento Bnei Israel hanno capito quanto è severo essere ebrei, quanto è difficile essere ebreo, e hanno accettato le mitzvot comunque, hanno accettato questo vivere, questo modo di vivere, in quel momento loro sono diventati ebrei. In quel momento quella citazione, quella Kabbalah Mitzvot aveva un valore. Abbiamo detto prima che Talmud dice che ha messo la montagna sulla loro testa per obbligarli ad accettare la Torah. Per quale ragione? Per dare la possibilità a loro di poter ribattere dicendo ci è obbligato a ricevere la Torah. E Tosfot chiede la domanda, ma un attimo, cosa cambia il fatto che gli ha messo la montagna sopra? In realtà loro avevano già accettato prima la Naseh v'nishma di loro spontanea volontà. La risposta è che il fatto che loro abbiano accettato prima Naseh v'nishma ancora non vuol dire niente. Perché quel Naseh v'nishma non era una cosa, non era un qualcosa che poteva fare diventare ebreo. Ebrei non poteva essere considerato una citazione delle mitzvot, perché non sapevano ancora quali erano. Per cui siccome l'accettazione delle mitzvot è quello che fa diventare ebreo, non è una condizione, è proprio l'essenza di essere ebreo. Quando mancava la base, che cosa vuol dire essere ebreo, come vivere, cosa vuol dire vivere da ebreo, allora automaticamente il fatto che loro abbiano dato una Naseh v'nishma non aveva nessun valore. Per questa ragione gli ebrei possono difendersi dicendo tu ci hai obbligato a ricevere la Torah, ci hai messo la montagna sopra. Come? Hashem gli dice voi avete detto una Naseh v'nishma. No, qual è una Naseh v'nishma? Una Naseh v'nishma che è stato detto in quel momento non aveva nessun valore, secondo quell'opinione che dicono che è stato detto prima di Matan Torah, ovviamente. Perché non aveva valore? Perché accettare un qualcosa che non sai cos'è, non sai qual è la punizione, la severità, non ha un valore. Per questa ragione, quando Bnei Israel hanno fatto la Milah di Shabbat, hanno fatto la Tvilah di Shabbat, questo non era un problema. Per quale ragione? Perché la Tvilah fatta di Shabbat, quando non aggiusta niente, non fa niente, non completa niente, non è problematica farla di Shabbat. Perché ancora non c'era l'accettazione, non c'era la base della conversione che è l'accettazione delle mitzvot. E possiamo continuare a spiegare, a portare un'altra prova, che la conversione essenziale è successa solamente quando Hashem ha detto i 10 comandamenti, e non prima quando loro hanno fatto la Milah e la Tvilah, Perché dice il Midrash, quando Hashem ha costruito il mondo, ha fatto un decreto. Il cielo rimarrà spirituale, cielo, e la terra rimarrà materiale per gli uomini. Quando ha voluto dare la Torah, Hashem ha annullato questo decreto, questa divisione totale, e ha detto, i mondi inferiori saliranno in cielo, e i mondi superiori scenderanno in terra. E io sarò il primo che lo farò, come c'è scritto, Vayered Hashem. Hashem è sceso sulla montagna di Sinai. Ovvero, fino a Matan Torah, fino a che Hashem è sceso sulla montagna di Sinai e ha dato 10 comandamenti, c'era una divisione totale tra spirito e materia. Da questo Midrash si può dedurre che anche se abbiamo visto che c'era una rivelazione, Abraham, Isaac, Jacob, c'erano delle grandissime rivelazioni, in realtà ancora non era stata tolta la spaccatura, questa spacco, questa divisione che c'è tra spirito e materia. Prima di Matan Torah non poteva esserci una vera rivelazione di Hashem giù. I profeti che ricevevano la rivelazione di Hashem, loro si levavano, si staccavano dal loro corpo. Ma che un profeta riceve la rivelazione nel suo corpo, questo può succedere solo dopo Matan Torah. Viene rotta la barriera, la divisione che c'è tra spirito e materia. Questo vuol dire che cosa? Che anche se Hashem si era rivelato a Moshe Rabbeinu nel cespuglio prima di Matan Torah, in realtà questa non era una rivelazione esplicita, non era una manifestazione totale, come lo era invece Matan Torah. Era una, così, un assaggio, una piccola rivelazione. Ma la vera rivelazione avviene solo sulla montagna di Sinai, nel momento in cui Hashem divide e toglie la divisione che c'è tra spirito e materia, materia e spirito. In base a questo noi possiamo capire perché la vera conversione del popolo ebraico avviene solamente a Matan Torah e non prima, quando loro fanno la circoncisione, oppure quando loro fanno l'immersione nel mikveh, il bagno rituale, se era il giorno prima o se era lo stesso giorno, ma prima di Matan Torah, perché? Perché questo avviene solamente quando invece loro ricevono i 10 comandamenti e ricevono la rivelazione sulla montagna di Sinai? Una persona che si converte, lui diventa una nuova creatura, una nuova persona. Su un ger non si dice che lui è figlio di suo padre, si dice figlio di Avraham Avinu. Poi è meglio non dire Avraham Avinu perché non è molto simpatico, Avraham Avinu che si sottolinea che lui è un ger, si dice figlio di Avraham. Perché suo padre non è più suo padre. Lui diventa direttamente figlio di Hashem. E siccome il primo convertito della storia è Avraham Avinu, allora diventa figlio di Avraham Avinu. Una persona che si è convertito, dice il Talmud, è come un bambino che è appena nato. Come se fosse adesso è appena nato. Quando gli ebrei sono usciti dall'Egitto, erano nati come popolo. In teoria lì era la nascita del popolo ebraico. Ma la vera nascita in realtà avviene solamente sulla montagna di Sinai, quando Hashem si rivela sulla montagna di Sinai. In quel momento Bene Israel diventano completamente trasformati, si rinnovano completamente. Nascono di nuovo, come un ger che nasce, Bene Israel nascono sulla montagna di Sinai. Diventano come un bambino che è appena nato. Ebbene, questo succede quando Hashem toglie la barriera tra spirito e materia. Fino a quel momento, fino a quella barriera, non poteva esserci una nascita, una rinnovazione totale che a Israele diventa qualcosa di nuovo. Perché? Perché ancora c'è una divisione e i loro corpi rimangeranno corpi materiali. Ma quando Hashem toglie questa barriera e allora unisce spirito e materia, allora il corpo di Benessere diventa corpo, acquisisce una spiritualità, una divinità totale, in quel momento cambia totalmente tutto. In quel momento diventano veramente nuove creature e questo è veramente quello che fa diventare una persona, una nuova creatura. Vuol dire che da questo Midrash possiamo portare una prova che fino al momento che Hashem non si è rivelato sulla montagna di Sinai, fino a che Hashem non ha tolto la barriera tra spirito e materia, ancora non poteva esserci il vero concetto di Giur, perché non erano ancora nuove creature. E quando una persona si converte diventa una cosa nuova completamente. Per questa ragione, Am Israel diventano nuovi quando loro ricevono la Torah, quando viene tolta questa barriera tra spirito e materia, e allora diventano come veri Gerim. Il vero Giur, secondo questo Midrash, avviene solamente quando Hashem toglie questa barriera e il corpo di benessere viene elevato totalmente e diventa nuovo completamente. Prima di Matan Torah, gli ebrei osservavano le mitzvot, ma era completamente un'altra cosa. Noi osserviamo oggi le mitzvot non perché Abramo osservava e aveva mangiato la matza di Pesach, ma perché Hashem ci ha dato la mitzvah di mangiare la matza sulla montagna di Sinai. Solo oggigiorno, quando noi studiamo la Torah e le mitzvot, perché Hashem ce le ha date sulla montagna di Sinai, Hashem ha tolto le barriere tra spirito e materia, noi ci uniamo ad Hashem. Prima non era possibile questo. La grande novità dell'osservanza delle mitzvot e diventare ebreo è solo dopo Matan Torah. Ovvero quando noi oggi facciamo questo, noi trasformiamo il mondo, trasformiamo noi stessi, noi ci uniamo ad Hashem all'infinito. Questo succede solo quando Hashem ha tolto questa barriera e ci ha permesso di unirci a Lui, perché ha tolto la divisione tra spirito e materia. Speriamo presto di vedere la grande rivelazione di Hashem sulla montagna di Sinai, come sulla montagna di Sinai nel santuario, e di vedere questa unione tra spirito e materia che si completi totalmente. E noi presto potremo vedere nella nostra materia, vedere Hashem, vedere nel mondo la presenza di Hashem. Quando arriverà Mashiach, vedremo non più la materia, ma vedremo lo spirito che c'è nella materia. E sarà di nuovo un altro matrimonio, così come ci siamo sposati con Hashem il giorno di Shavuot. Presto ci auguriamo di poter vedere lo sposalizio con Hashem. Secondo Shavuot, con la riva di Mashiach Tzidkenu b'mehera bi'yameinu, amen.